Buon pomeriggio a tutti, sono sempre contentissimo di essere qui ai Privacy. Il mio collega Francesco Micozzi, noto mio complice abituale, si è travestito da avvocato per poi parlare di codice. Io ho fatto l'esatto contrario, mi sono travestito da smanettone, ma semplicemente per riequilibrare la situazione che vede gli avvocati in stragrande maggioranza in questa platea. Una parola per l'associazione che rappresento, sono il presidente del Circolo dei Giuristi Telematici, che è la più antica associazione del web giuridico italiano. C'erano vari relatori come tradizione che appartengono al circolo, al circolo anche dei neo associati che vedo per la prima volta, e la cosa mi fa molto piacere, e anzi mi sarei dovuto vestire in giacca e cravatta per l'occasione, scusate, sono un po' più casual. Andiamo a vedere dove eravamo rimasti lo scorso anno. Lo scorso anno avevamo iniziato dal 100 cose da osservare per l'anno. L'anno scorso i droni erano al 29esimo posto, al 27esimo, adesso non mi ricordo. Quest'anno non sono scomparsi, sono scesi un po' di graduatoria, ma il problema non è il drone in sé, ma la regolamentazione dei droni. Quindi, tra le 100, secondo la JWT, tra le 100 cose da osservare nel corso del 2014, c'è proprio il profilo della regolamentazione dei droni. E allora, innanzitutto, ho notato che ci divertiamo con gli acronimi. Non bastava chiamarli droni, il nostro regolamento, come vedremo dopo, li chiama SAPR. In ambito dell'Unione Europea sono diventati RPA, droni, o UAV, secondo la definizione americana. La nostra definizione è sistemi a pilotaggio remoto, perché effettivamente non è il drone, è il veicolo, e naturalmente il sistema è decisamente più complesso, comprende naturalmente il telecomando e anche i vari sistemi di sicurezza e il soggetto che lo manovra. A giugno del 2013, lo scorso e-privacy, vi avevo parlato della bozza, innanzitutto del rilascio di permesso di volo per effettuazione di attività sperimentale e della bozza di regolamento dell'ENAC. E ad oggi il regolamento è stato pubblicato, è da una settimana che il sito dell'ENAC è riempito di error, 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 error. Non chiedetemi perché, non penso che sapessero di questa presentazione, ma quasi tutto il contenuto, ivi compreso il regolamento, non è accessibile. Peraltro, ovviamente il testo ce l'avevo già, quindi il problema si è risolto da sé. E l'anno scorso scherzavamo, mica tanto, su droni e controllo a distanza dei lavoratori, sulle possibilità che si implementasse un controllo, e per utilizzare una categoria conosciuta dalla Cassazione, un controllo difensivo volto alla tutela dei beni aziendali a mezzo drone. Qualche collega più noto del sottoscritto ha seguito la stessa idea e ha scritto un articolo su una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che nel 2018 individua la illiceità del controllo a mezzo drone dei lavoratori nel 2018, mentre nel 2015 sempre la Corte Suprema degli Stati Uniti avrebbe affermato la illiceità del controllo a mezzo drone. Vedremo cosa succederà negli Stati Uniti. Certo è che, almeno in Italia, sulla base della nostra legislazione, sia in ambito privacy che controllo dei lavoratori, mi pare che un'attività del genere sarebbe sicuramente illecita, però non è detto che non la facciano o non la implementino. E veniamo a quello che è effettivamente l'argomento principale di cui vi dovrò parlare, ed è appunto il nuovo regolamento dell'ENAC, perché dal 2013 al 2014 è stato approvato il regolamento dell'ente nazionale aviazione civile sui droni. E quindi 100 cose da guardare, la regolamentazione dei droni, noi una volta tanto ci siamo portati avanti, abbiamo battuto tutti quanti, quasi nessun altro Stato ha una regolamentazione dei droni. Noi ce l'abbiamo ed è il regolamento approvato, questo è lo stato attuale del sito dell'ENAC, però credetemi, c'è, prima o poi verrà ripubblicato, probabilmente è solo un errore tecnico perché ci sono n pagine che non funzionano, ed è ivi compreso la sezione amministrazione trasparente, ma sicuramente sarà un problema provvisorio. È stato approvato nel 2013, doveva entrare in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione e quindi doveva entrare in vigore a febbraio del 2014, la sua entrata in vigore è stata procrastinata al 30 aprile del 2014, quindi ancora pochi giorni e salvo ulteriori proroghe entrerà in vigore questo regolamento che normerà l'attività dei droni. Però questo regolamento è stato sottoposto a qualche lieve critica, ne ho preso una sola, questo articolo sulla stampa, l'illusione della libertà abbattuta dall'ENAC, addirittura paragonava l'abbattimento di un drone in Turchia con l'abbattimento di tutti i droni italiani da parte dell'ente nazionale dell'aviazione civile. Perché? Perché questo regolamento sostanzialmente limita in maniera enorme la possibilità di utilizzare i droni. Io in realtà l'anno scorso avevo già detto, attenzione, anche con la normativa attuale non è che si può far svolazzare un drone in città. Mi dicevano assolutamente no, che problema c'è, non è un'attività normata. Beh, insomma, è vagamente è comunque un aeromobile, perché ce lo dice il codice della navigazione. Ovviamente sto parlando di droni commerciali, non droni che sono legati a un'attività meramente ricreativa, che nel regolamento rientrano come aeromodelli e possono essere usati solo in aree destinate o in aree chiuse. Quindi stiamo parlando, il Parrot che ci compriamo per fare un giretto così tanto non rientra nel regolamento così come lo esamineremo. Ci può rientrare se però lo utilizziamo anche solo per fare, siamo dei fotografi e vogliamo fare il servizio di un corteo, per esempio vogliamo seguire il corteo di un matrimonio con il drone, quella è un'attività commerciale e quindi sotto questo profilo c'è il rischio che si possa anche applicare il regolamento. Addirittura, sempre lo stesso articolo che vi ho citato prima, giustificato le esigenze di sicurezza e privacy, è proibito tutto ciò che è ritenuto interessante da chi finora un drone se l'è costruito o l'ha acquistato per documentare la quotidianità. Quindi hanno distrutto un sogno, hanno cancellato effettivamente in una normazione, in un momento di normazione incerta, molte persone hanno anche, diciamo, legittimamente investito delle risorse che adesso hanno qualche difficoltà a poter utilizzare. E il nuovo regolamento distingue tra due tipologie, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per mezzi aerei di massa al decollo minore di 25 kg oppure maggiore di 25 kg. Anche se cade un drone che pesa meno di 25 kg, probabilmente non fa benissimo. È vero che hanno molti sistemi di sicurezza, stanno implementando anche dei veri e propri paracadute e comunque le eliche rallentano la caduta, ma certamente qualche problemino anche nella classe sotto i 25 kg io me lo metterei. Lasciamo perdere ovviamente i problemi legati ai sistemi a pilotaggio remoto che pesano più di 25 kg di massa al decollo. E come sono regolati? Proprio qual è il problema? Perché si stanno lamentando che il mercato dei droni è stato distrutto? Perché sostanzialmente innanzitutto ci deve essere la targhetta. I droni devono avere una targa identificativa, quindi se troviamo un drone in giro sapremo di chi è. Se ci casca in testa un drone sapremo di chi è. Se un drone ci spia e magari inavvertitamente lo abbattiamo, potremo sapere di chi è. Questi droni richiedono la dichiarazione dell'operatore, quindi o vengono autorizzati dall'ENAC oppure c'è una sorta di di autocertificazione, e a questo punto si può utilizzare il drone. Ma ci sono una serie di problemi, soprattutto legati al fatto che occorre avere un pilota abilitato ai sensi del regolamento ENAC. Non è una cosa complicata, ma è un requisito ulteriore, e comunque può essere utilizzato a questi criteri solo nelle operazioni specializzate non critiche. Tradotto dal burocratese del regolamento vuol dire che deve stare lontano dalle città, lontano o perlomeno dalle aree congestionate, perché deve stare a una distanza non inferiore a 150 metri, quindi per un raggio massimo di 200 metri all'operatore, quindi comunque l'operatore li deve avere in vista. Se vogliono superare questi limiti bisogna chiedere l'autorizzazione specifica per operazioni critiche all'ENAC, e quindi non si può fare, diciamo, un'attività ordinaria con questi apparecchi, decollo, massa al decollo minore di 25 kg. Per gli altri sostanzialmente sono equiparati a veri e propri aeromobili, o quasi, poco ci manca, quelli che pesano più di 25 kg, abilitazione, permesso di volo. Non so se il pilota di drone debba mettere anche le mostrine, questo non ne ho idea, però certamente hanno dei requisiti molto stringenti, e comunque, salvo determinati casi in cui possono volare anche oltre la visuale, devono stare entro i 500 metri, quindi il guinzaglio dei droni è sempre, dei droni ovviamente commerciali, è sempre abbastanza stretto. E il precedente bozza di regolamento ENAC diceva la privacy non è affare di ENAC. Si sono accorti che in realtà i droni qualche problema di trattamento dei dati personali lo ponevano, e quindi ci sono due norme nel regolamento. Una, la seconda, che dice qualcosa di ovvio, che se i droni trattano dati devono trattare nel rispetto delle norme del codice della privacy. Una bella scoperta, avrei pensato di no, che strano. E la prima invece è più interessante, perché se l'attività del drone può portare un trattamento di dati personali, allora io ne devo fare menzione nella documentazione sottoposta ai fini dell'autorizzazione. Quindi io devo nell'autorizzazione dire tratterò o non tratterò dati personali, eccetera, eccetera. Mi pongo il problema dell'informativa, ma quello chissà come potrà essere fatta. È interessante sottolineare che, ovviamente, al di là della disciplina del codice della privacy, sottolinea lo stesso regolamento il principio di necessità, che ovviamente mi sembra tra quelli più facilmente violabili da parte di un drone. Un'altra delle peculiarità che hanno fatto imbufalire tutti è che adesso c'è l'obbligo di assicurazione, che pare anche abbastanza costose, e ho letto in rete delle persone scagliarsi contro l'obbligo di assicurazione. Io, francamente, prima di far volare un affarino che può pesare fino a 25 kg, quindi la versione base, quelli che hanno anche possono essere messi in volo solo con la dichiarazione da parte del soggetto che lo gestisce, prevedere un'assicurazione per responsabilità nei confronti dei terzi mi sembra il minimo. Effettivamente trovare un RC drone non penso che sia facilissimo. Cosa resta fuori dal regolamento? Resta fuori una bella fetta di apparecchi a controllo remoto, e forse resta fuori la fetta più significativa. I droni militari, di cui non parlerò, e però i droni dello Stato ed equiparati, quindi Stato, forse servizi istituzionali delle forze di polizia di Stato, Dogana, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, eccetera, eccetera. Soprattutto le forze di polizia dello Stato. Quindi tutti quelli sono al di fuori del regolamento ENAC, non sono disciplinati dal regolamento ENAC. Tant'è che qualcuno ha già, 27 marzo 2014, qualche giorno fa, è stato immediatamente pubblicizzato Guardian 2000, il drone poliziotto, che ovviamente può essere utilizzato come drone di sorveglianza e immagino sia dedicato soprattutto alle forze dell'ordine, tenendo presente che questo io lo potrei usare anche come privato, ma solo nelle zone di mia proprietà oppure nelle zone appunto non congestionate e nei quei limiti di cui abbiamo trattato precedentemente. E un'altra, diciamo, liberalizzazione dei droni potrà, se ENAC emanerà le relative norme, riguardare i mini droni, quelli con un peso con massa massima al decollo minore o uguale a 2 kg. Ma anche qui, se un drone che pesa 1,5 kg mi cade in testa da una settantina di metri, non penso che sia del tutto insignificante. Ripeto, la caduta sarà rallentata, eccetera, eccetera, ma qualche problema c'è. E al di là delle cadute, anche questi, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, creano degli enormi problemi. E un'altra, diciamo, trovata è quello di usare i droni dell'uso dei droni da parte degli investigatori privati. Anche su questo ho qualche dubbio perché, certo, magari potrei fare un pedinamento a mezzo drone, ma devo, ricordate quello che abbiamo visto prima, dovrei stare, a meno che non ho un'autorizzazione speciale, a 200 metri dal drone e quindi mi vedono, non posso stare in zone congestionate e quindi non lo posso fare in città. Certo, potrei pedinare qualcuno in aperta campagna, ma a 200 metri mi vede e forse l'unico scenario operativo potrebbe essere magari un bosco in cui io faccio girare il drone dall'alto, ma non penso che sia particolarmente utile. Invece, dove sarà utile, dove tra l'altro è già stato usato, nelle indagini penali. Delle piantagioni di marijuana, piantagione da 8 quintali trovata con il drone, droni contro criminalità e abusi edilizi, ci sono già stati arresti a Torino, che sono susseguiti a riprese, a mezzo drone. E quindi ritengo che un'area che avrà un notevole sviluppo sarà proprio quella del utilizzo da parte delle forze di polizia. È molto più pratico di un elicottero, è molto più pratico della sorveglianza tradizionale o della videosorveglianza e quindi probabilmente quest'uso sarà molto più sviluppato. E quindi ci chiediamo un pedinamento a mezzo drone, perché no? Tra l'altro mi pongo, riagganciandomi a quello che dicevano prima Monica e Carlo, mi pongo il problema di collocare dal punto di vista sistematico questa attività. Monica prima citava la sentenza Sezioni Unite del 2012 sulla ripresa di comportamenti non comunicativi e anche solo questo concetto vi dà l'idea di quanto la Cassazione stia spaccando il cappello in quattro su questi argomenti. Ma il pedinamento GPS per la nostra giurisprudenza, almeno fino ad ora, non è ritenuto che sia necessaria alcuna autorizzazione del giudice. Quindi bastano le forze dell'ordine, possono tranquillamente pedinare più o meno a tempo indeterminato chiunque con il GPS. Altrettanto vale per le videoriprese. Per le videoriprese in luogo pubblico la Cassazione ha sempre detto che le videoriprese in luogo pubblico non sono soggette all'autorizzazione da parte del GIP. Quindi in tutti questi due casi non c'è un controllo giudiziale specifico. Addirittura Cassazione relativamente recente ha detto che il controllo esatto, e neanche del PM. Controllo c'è del GIP, sì, dell'autorità giudiziaria. No, proprio lo può fare in autonomia la polizia giudiziaria. Queste sono attività della polizia giudiziaria. Quindi neanche il decreto del PM, nulla. Proprio la polizia si compra il drone e inizia a fare, o si comprerà o gli verrà dotata e inizierà a fare queste attività. Ma mi pongo qualche problema giuridico. La somma di un pedinamento GPS, di un pedinamento a mezzo drone, sarà giudicata esattamente come, diciamo, la somma di queste due attività e quindi comunque un'attività della polizia giudiziaria, o ci renderemo conto che è qualcosa di molto più invasivo? Cioè, pensiamo a, certo, alle potenzialità del mezzo, ma anche alla enorme invasività di queste attività. Ripeto, considerando che la Cassazione dice che è lecito anche quando riguarda luoghi esposti al pubblico, addirittura il cortile di casa, sentenze relativamente recenti. E quindi sotto questo profilo si pongono degli enormi problemi di bilanciamento tra le giuste esigenze di indagine e le garanzie costituzionali. Tant'è che negli Stati Uniti, in alcuni stati, stanno valutando effettivamente di regolamentare in maniera precisa la sorveglianza a mezzo droni senza un mandato, nel nostro caso senza una autorizzazione o un decreto da parte del giudice delle indagini preliminari. Perché ovviamente torniamo al problema di prima, al bilanciamento degli interessi e al fatto che effettivamente non rientra tra anche i limiti direttamente tra i limiti costituzionali, per cui abbiamo un problema. Se questa attività viene fatta dalle forze dell'ordine senza nessun bilanciamento giudiziale, rischiamo di avere qualche problema di invasività, anche perché è molto semplice da fare e da realizzare. E allora quali sono le soluzioni possibili o prospettabili a questi problemi? Beh, negli Stati Uniti c'è la EPIC, la IFF e anche la EPIC si è mossa molto, che ha, grazie al Freedom Information Act, ottenuto l'elenco delle autorizzazioni per utilizzare i droni e ha potuto fare una bella mappa georeferenziata sulle varie autorizzazioni. Tra l'altro si può scendere anche più nel dettaglio e perlomeno si è informati sul dove volano i droni. Abbiamo un piccolo problema, ne abbiamo parlato prima in lungo e in largo del decreto trasparenza, ma non abbiamo un Freedom of Information Act. Se noi volessimo chiedere queste informazioni all'ENAC, l'ENAC ci dice non sono informazioni che è obbligatorio pubblicare, almeno allo stato attuale, ergo noi non vi diamo queste informazioni, anche se qualcuno, la sentenza del TAR di cui parlava Fernanda oggi dice il contrario, ma è una sentenza assolutamente erronea, mi permetto di ribadirlo, e quindi questi dati probabilmente rimarranno chiusi. Quindi una bella, e senza contare che questo potrebbe valere solo per i droni commerciali, non certo per i droni utilizzati dalle forze dell'ordine, per ovvi motivi. Stiamo parlando di mezzi di investigazione, non stiamo parlando di autovelox o altri sistemi di controllo delle sanzioni amministrative. Quindi non solo sarebbe difficile ottenere trasparenza sull'uso dei droni, ma certamente sarebbe assolutamente illusorio pensare che si possa fare con i droni utilizzati dalle forze dell'ordine. E allora una delle soluzioni, richiamando la sentenza che è già stata citata da Monica Senor nel loro intervento, vediamo che i temi si interconnettono dagli open data alla sentenza United States versus Jones, sono tutta una serie di temi ricorrenti, e però la opinione del di Alito in United States versus Jones è assolutamente rilevante e ci dice che prima sostanzialmente non avevamo bisogno delle garanzie costituzionali, prima c'era il muro, c'era la distanza, c'era l'assenza di dispositivi che raccoglievano tutte le informazioni e quindi la protezione della privacy era legata a fatti pratici. E adesso è un paradigma che si è completamente modificato e soprattutto, e questa osservazione che in questa sentenza riguardava il tracking GPS, mi pare che sia assolutamente pertinente anche per i droni, il fatto che la sorveglianza avrebbe impegnato N uomini, avrebbe impegnato un enorme dispiego di forze. Se io doto gli esponenti delle forze dell'ordine di questo sistema di investigazione, sostanzialmente semplifico in maniera enorme l'attività e senza nessun dispiegamento di mezzi e di energie io posso pedinare N soggetti senza senza nessun problema e soprattutto, ancora una volta, senza un controllo del giudice. E questo mi pare un problema rilevantissimo. E quindi qual è la soluzione che viene diciamo indicata da Alito? La soluzione indicata da Alito è quella legata alla soluzione normativa. Noi abbiamo il regolamento ENAC per quanto riguarda i profili commerciali, ma per quanto riguarda questi profili, fino a che non ci saranno delle norme specifiche, difficilmente ci saranno, sta a noi avvocati far capire che questi strumenti incidono ancora più pesantemente, paradossalmente, di un'intercettazione telefonica o di un'intercettazione ambientale. Il concetto di pubblico e privato non è più uno dei concetti che possono individuare o di aperto al pubblico, di luogo privato o pubblica dimora, che è il discrimine che è sempre stato individuato dalla Cassazione per ritenere che si tratti di una intercettazione ambientale illecita, un'intercettazione ambientale illecita, ovvero una videoripresa perfettamente lecita. Tutti questi confini sono completamente scardinati. Io penso che, riprendendo l'esempio che faceva prima Carlo, se io voglio andare in giro trasandato o voglio andare in giro travisato come sono io oggi, ho il diritto di farlo senza che nessuno, neanche un drone, mi segua e mi riprenda. Le foto su Twitter, quel c'è il consenso, e mi riprenda continuamente. Ritengo che sotto questi profili proprio dovremo ragionare sui nuovi strumenti, non attendere una risposta legislativa sotto il profilo strettamente della invasività sulle libertà fondamentali, ma cercare di far capire che in questi casi sia necessario un intervento, non dico del GIP per autorizzare queste attività, ma quantomeno, come giustamente suggeriva Stefano Aterno, quantomeno che ci metta lo zampino il pubblico ministero, giusto per avere una minima indicazione che non sia quella delle attività di indagine totalmente effettuate dalle forze dell'ordine. Io ho fatto più in fretta del previsto, ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.